siamo alla seconda relazione di oggi, tenuta dalla collega professoressa Gigliola Soldi Rondinini dell'Università Statale di Milano, e non ha bisogno di presentazione perché tutti conosciamo i suoi meriti, la sua attività, il suo fervore sia come docente sia come ricercatrice di tanti temi che le sono congeniali, e sia anche come posso dire, allevatrice di un bel gruppo di giovani speranze della storiografia medievalistica italiana. La professoressa Soldi parlerà il contributo dei Visconti alle opere caritative. La parola alla professoressa.
Devo cominciare anzitutto con ringraziare il Presidente che è riuscito a mettermi in profondo imbarazzo, cosa che in genere non è facile.
No, ma non era questa l'intenzione.
Ma le sue parole cortesi e così piene di amicizia sono giustificate da un'amicizia che veramente dura da oltre 20 anni.
Ma siamo giovani,
penso
però,
che si possa.
Ci siamo conosciuti proprio bambini.
Insomma. Lo ringrazio profondamente, e adesso chissà che cosa si aspetta il pubblico. Io invece sarò molto terra terra. Come storico economico sociale non faccio, non ho belle citazioni. Sono molto pesantemente legata a quella che è proprio l'impostazione del discorso. Il dominio dei Visconti su Milano e il suo territorio ebbe inizio nella seconda metà del 200, in pratica nel 1262, con l'elezione di Ottone al soglio arcivescovile, avvenuta per opera del pontefice Urbano IV ad ispirazione del cardinale Ottaviano degli Ubaldini. L'intento era quello di porre fine alle discordie e alle lotte per la conquista del potere tra la parte dei Della Torre e quella appunto dei Visconti, discordie e lotte che turbavano profondamente la vita cittadina e si riflettevano sulla chiesa ambrosiana, dove l'elezione dell'arcivescovo era divenuta più che mai una questione politica, per la quale le fazioni si affrontavano senza esclusione di colpi. Gian Galeazzo, che aveva soppiantato nel 1385 lo zio Bernabò, ottenne nel 1395 il titolo ducale per la città e il suo territorio, e nel 1447, alla morte del terzo duca Filippo Maria, la successione passò, come noto, prima alla Repubblica Ambrosiana, poi a Francesco Sforza, marito della figlia di Filippo Maria, Bianca. In questo periodo di tempo si succedettero al governo 12 Visconti, superando momenti difficili come i processi per eresia dell'inizio del secolo, che eliminarono via via le tensioni interne, ampliarono e consolidarono il dominio che raggiunse all'inizio del secolo XV, prima della morte di Gian Galeazzo, avvenuta nel 1402, un'estensione territoriale pari a quella della Padania. Gli interventi caritativi operati dai Visconti a Milano si collocano dunque in questo periodo e presentano diverse natura e caratteristiche a seconda delle persone dalle quali furono messi in atto e del tipo di intervento accordato, in ordine sia alla mentalità e alla religiosità del singolo e del momento storico specifico, sia al grado di potere esercitato. Mi sembra pertanto opportuno iniziare questo esame da Ottone Visconti. Ottone Visconti, l'arcivescovo al cui proposito il Liber Primiceri dice: «Hic otto principium fuit dominationis totius progeniei vice comitum, fuit dominus otto vir magne constantie, nobilibus depauperatis libenter subveniebat, prebendas in teologia in ecclesia maiori, ac pro cappella sui sepulcri ordinavit», eccetera. Della figura del fondatore delle fortune viscontee, il Liber fa risaltare dunque i due aspetti, quello per così dire politico, indicando in lui e nell'alta carica di cui era stato insignito l'origine delle fortune familiari, e quello umano e caritativo, obbligatoriamente più consono alle virtù di un presule. Intendo qui per carità l'amore attivo del prossimo che si esplica attraverso opere di misericordia, Una definizione che non esclude alcuno, mi pare, dall'essere considerato prossimo e pertanto oggetto di tale amore attivo, ne qualifica in modo specifico le opere di misericordia. O altrimenti la definizione data da Anna Maria Ambrosioni ieri, carità, risposta generosa ad ogni esigenza morale e materiale del bisogno, mi pare che fosse queste le parole. Non sono molte le notizie che ci sono pervenute su Ottone e sono per lo più contenute nei cataloghi degli arcivescovi milanesi. Mi pare però che si possa far rientrare tra le opere caritative anche l'attenzione rivolta con la Sinodo diocesana del 1280 alla disciplina del clero, a tutela del bene dei fedeli stessi, sia nel confronti del cumulo dei benefici, sia per quanto concerneva la cura d'anime, obbligando i chierici alla residenza nel luogo dove esercitavano il loro ministero. Attenzione ribadita nel Concilio Provinciale del 1287, nei cui canoni trovano largo spazio norme sulla moralità del clero, ma anche norme tendenti a limitare l'intervento dei laici a discapito delle libertates della Chiesa. E ancora, negli statuti capitolari inclusi dal Boffa nel suo Beroldo, nei quali si riafferma anche l'obbligo della vita comune dei chierici, cubando come dendet vivendo. A questo scopo di vita comune, già nel 1277, Ottone aveva concesso agli ordinari della metropolitana, in condizioni di grave disagio finanziario, i beni della canonica di San Bartolomeo in Bosco presso Tradate e, in seguito, anche quelli dell'ospedale di San Giacomo a Porta Comasina e della chiesa di San Giorgio di Legnano, dove si trovava uno dei principali castelli arcivescovili. Sono forse anche i canonici milanesi, i nobiles depauperati ai quali fa riferimento il Liber nella vita di Ottone? Del resto si trova proprio negli statuti capitolari di qui sopra la norma in base alla quale potevano adire al canonicato maggiore soltanto coloro che erano de nobili genere procreati, videlicet capitane os vel valvasso. Anche l'istituzione di un insegnamento di teologia presso la scuola del capitolo della cattedrale fu a mio vedere un atto di carità verso i fedeli, i quali da una migliore preparazione culturale e religiosa del clero non potevano che trarre beneficio per la salute dell'anima. È da tenere presente che l'istruzione dei chierici si presentava in quel momento come una linea di tendenza generale addirittura in tutta l'Europa. Interventi più diretti di Ottone furono la fondazione dell'ospedale di Santa Maria a Cannobio e la dotazione dell'ospedale nuovo di Milano, al quale venne donata la proprietà di Trivulzio, bene familiare dei Visconti e non patrimonio dell'arcivescovado, dalla quale provenivano anche i legati testamentari per la cappella sepolcrale dedicata a Sant'Agnese, la prebenda di 100 lire l'anno al doctor in teologia, che avrebbe dovuto essere possibilmente un Visconti per la scuola capitolare, ma fu invece un domenicano e fu Stefanardo da Vimercate, e ai domenicani l'insegnamento rimase anche in seguito, nonché il sussidio sempre da questo fondo per la Terra Santa dato all'ospedale gerosolimitano. Sull'elezione del rettore dell'ospedale Cannobino vi è un documento del 1363 rogato dal notaio della curia arcivescovile Ambrogio Aresi, e qui devo ringraziare la dottoressa Marina Spinelli, dottoranda del dottorato di ricerca in storia medievale, che mi ha fornito la documentazione relativa a questi notai. Le notizie sono molte molto interessanti perché sono inedite. Questo documento che contiene una lettera del vicario arcivescovile indirizzata al vicario di Cannobio, al consiglio maggiore del borgo e a tutta la pieve, con la quale si rivendica il diritto dell'arcivescovo a tale elezione. E quindi cominciano a verificarsi quelli che, se vogliamo, possiamo considerare rapporti di collaborazione tra i Visconti e la Chiesa, ma in un proseguo di tempo avranno ben altro significato, cioè saranno pesanti interferenze dei Visconti nei confronti della Chiesa. Il secondo arcivescovo della famiglia Visconti fu Giovanni, che per la sua potenza venne detto quasi Regulus Super Lombardos, e che salì al soglio ambrosiano dopo varie traversie e dopo il lungo periodo di contese tra i Visconti e la chiesa di Avignone il 17 luglio 1342. Con lui il dominio visconteo si consolidò definitivamente e di lui Il Libre Primiceri elenca soprattutto le qualità civili e laiche. Fuit in omnibus gloriosus, temporalem gubernationem optime tenuit. Il Corio lo descrive con il pastorale in una mano e la spada nell'altra. Accuse di provenienza avignonese gli imputavano di non celebrare affatto la messa. In realtà, Giovanni si impegnò a fondo anche nel recupero dei beni della mensa arcivescovile e riconfermò con maggiori restrizioni i canoni del concilio provinciale di Bergamo del 1311 relativi alla condotta e all'abbigliamento del clero, vietando ai chierici l'assunzione di uffici pubblici civili, consolato, notariato, gastaldato, eccetera. E erano questi, peraltro, preoccupazioni non solo della Chiesa milanese, come risulta dai canoni del concilio ecumenico di Vienne, indetto da Clemente V, l'anno dopo, 1312, tesi a regolamentare la disciplina e i costumi del clero. A Vienne, il pontefice mise in risalto, con espressioni molto dure, anche la miseranda situazione degli ospedali, retti quasi esclusivamente da religiosi, mentre l'intervento dei laici era considerato dannoso e causa della dispersione degli stessi beni ospedalieri. La Costituzione emanata in quell'occasione dal Papa, che doveva sanare gli abusi di ogni genere commessi nei confronti dei poveri e la cui assistenza era ancora in quell'epoca lo scopo primario degli ospedali, fu poi introdotta nel Corpus Iuris Canonici, diritto ecclesiastico, e nel libro terzo delle Clementine, cioè delle Costituzioni di Clemente. Incerta appare dunque nel 300 la collocazione di tali enti tra ordinamento statuale ed ecclesiastico, tra la società religiosa e quella civile, qui cito Prosdocimi, ma incerta anche l'entità stessa del povero, oppresso dal bisogno ma anche malato e come tale da curare. Ed è proprio il secolo XIV a costituire una svolta nella concezione della pubblica assistenza da parte dei signori, anche se tale assistenza ha ancora e lo avrà a lungo forma di protezione paternalistica e perciò stesso è saltuaria ed ineguale nelle sue espressioni. Ritornando all'arcivescovo Giovanni, il testamento rogato nel 1353 contiene numerose disposizioni a favore del clero, come le tre nuove cappellanie e relativi benefici, de nostris propris denaris, non autem de mediolanensis ecclesiae denaris, ancora si ribadisce sempre la provenienza familiare delle donazioni. Istituiti in Sant'Agnese e le due fondate in San Giovanni di Monza e in San Giovanni di Pontirolo. Importanti lasciti per i frati predicatori di Sant'Eustogio. E qui si vede come l'azione di Galvano Fiamma, intesa a collocare il suo ordine nell'orbita dell'influenza viscontea, fosse stata proficua. Un breve parentesi. Lo stesso Galvano, infatti, dice che «Domus vice comitum tali terra tabersa ab amore ordinis predicatorum, propter processum inquisitorum contra ipsos factus, quod nullus auderet a propinquare eorum domibus». Erano talmente contrari ai domenicani i visconti, perché avevano presieduto i processi per eresia, che nessuno poteva avvicinarsi alle loro case. E invece Frate Galvano, lo dice lui stesso, cercò di avvicinarli ai visconti stessi. Meno consistenti furono invece i legati a favore degli altri ordini, dai francescani agli eremitani, ai carmelitani, dai servi di Maria ai celestini che si erano installati a Milano nel corso del 200, ai fratres de Armedia, detti basiliani poi, residenti fuori città presso la chiesa dei Santi Cosme e Damiano alla postella di Manforte, che allora era appunto fuori della città. Nonché altri legati furono dati ai molti capitoli canonicali cittadini del contado e a tutti gli spedali milanesi, ai quali ultimi lasciò anche consistenti proprietà immobiliari e fondiarie. A lui si deve anche nel 1349 la fondazione della Certosa di Santa Maria Domus Agnus Dei, poi chiamata Sant'Ambrogio di Garegnano. Come di consueto l'adottò con beni personali e nel 1350, ormai signore di Milano, le concesse numerosi privilegi che vennero in seguito rinnovati. Tra le istituzioni beneficate dall'arcivescovo Giovanni vi fu la scuola Quatuor Mariarum, alla quale furono destinate annualmente lire 300 di terzoli provenienti dai beni fondiari siti nel territorio di Segrate e appartenenti all'ospedale del Brolo. Nel 1417 l'ospedale giudicò passiva l'amministrazione del fondo in questione e pesante il lascito alla scuola e chiese al duca Filippo Maria l'autorizzazione ad affittarlo con contratto ultranovennale che non era concesso ai laici per i beni ecclesiastici. Fu infatti dato in investitura perpetua ai fratelli Oroboni, che si impegnarono a rimettere la coltura e a ricostruire gli edifici versando 75 fiorini di soldi 32 l'anno, moneta di conto, quindi non fiorino d'oro, e questa è l'indicazione per valutare l'entità dell'ascito, di cui 45 andavano alla scuola. Con la fondazione di questo ente, avvenuta agli inizi del 300, l'attenzione si sposta sull'assistenza elemosiniera praticata dai laici. Senza dubbio una risposta alle esigenze di maggiore spirito caritativo verso i bisognosi. Una prima spinta in senso laico dell'assistenza si era già avuta tra la fine dell'undicesimo e l'inizio del XII secolo, come abbiamo sentito ieri, ma si era ben presto spenta. Dicevo, spirito laico messo in luce da più parti, come si è detto, ma anche forse una risposta del laicato che non prendeva più molta parte diretta alla vita ecclesiale, al quale spettava spesso solo un ruolo di fidelis, un laicato però che di fronte alla mondanizzazione crescente dei costumi del clero e allo sperpero dei beni che si verificava negli enti amministrati da chierici avanzava critiche sempre maggiori. Quanto sopra si collegava inoltre sul piano politico alla costruzione del dominio visconteo e all'intento di condurre il clero a far parte dello Stato, né più e né meno degli altri cittadini, nonché alla realtà economica di Milano, dove la ricchezza e il timore della morte si traducevano sempre più di frequente in opere di carità. Nata con il nome di Scuola dei Raccomandati, la Scuola Quattuor Mariarum era una confraternita retta collegialmente dagli iscritti che accoglieva chiunque da buon cristiano avesse voluto farne parte. Aveva un suo altare nella cattedrale sulla quale la Madonna era affiggiata nelle quattro principali ricorrenze di Natività, Annunciazione, Purificazione e Assunzione, per cui nell'uso popolare poi venne il nome di Quattro Marie. Era poi sempre la stessa, soltanto delle quattro. Poi dopo vennero ancora altre modificazioni legate a questo nome. I visconti le portarono particolari attenzione e devozione. Filippo Maria nel 1437 affermava che era stata fondata dai suoi predecessori, concedendo esenzioni da dazi e da pedaggi sulle merci e sul vino che venivano portati in città per essere distribuiti ai poveri e riducendo il prezzo del sale. Nel 1336 l'ufficio di provisione, quindi organo principale amministrativo del comune, le concesse l'esenzione ancora di dazi e pedaggi. Nel 1351 venne riconosciuta negli statuti cittadini e posta quindi ancora sotto la protezione del comune. Bernabò Visconti nel 1359 le concesse il controllo della gestione dei beni da lui donati ad alcuni ospedali cittadini, con la facoltà di subentrarne nel possesso qualora tale gestione si fosse rivelata carente. E i suoi dubbi in proposito erano così forti, i dubbi di Bernabò, che nel 1366 per una grossa donazione di beni nell'Odigiano fatta all'ospedale di San Lazzaro a Porta Romana e alle scuole dell'ospedale dei Santi Pietro e Paolo sempre a Porta Romana e di San Giacomo a Porta Vercellina, egli ne affidò l'amministrazione ad una commissione formata da tre regolari e del vicario di provvisione. Va anche fatto osservare che, più o meno nello stesso periodo, Bernabò imponeva ai vicari e ai podestà di far pagare fitti e decime agli affittuari delle terre della mensa arcivescovile, sempre da quel notaio che citavo prima. L'anno dopo, Galeazzo concedeva il permesso di sequestrare i beni dei debitori dell'arcivescovado, equiparandoli pertanto a quelli della Camera del Signore. I legami tra i Visconti e la Chiesa cittadina, perché questo è l'aspetto che va preso in considerazione, divenivano sempre più stretti, via via che i signori raggiungevano con il loro intervento di domini generales tutti gli ambiti della vita civile e religiosa di Milano. Quanto sopra appare confermato da alcuni documenti datati tra il 1362 e il 1364, che vorrei qui ricordare sebbene esulino un poco dal tema proposto, ma servono a far vedere il collegamento tra i Visconti e la Chiesa. Si tratta anzitutto di alcune lettere inviate nel 1362 dai vicari arcivescovili Tommasolo de Pusterla e Cristoforo de Medicis, rivendicanti all'arcivescovado il conferimento delle prebende e dei benefici, come si è visto poi per l'ospedale di Cannobio, del quale invece si era fatto carico Galeazzo II Visconti. ed in particolare di un canonicato nella chiesa dei Santi Giorgio e Nazario di Bellano e uno nella chiesa di Sant'Andrea di Tordera, che mi pare sia presso il lago di Comabbio, sempre nella diocesi di Milano. Il 4 febbraio 1363, tre ordinari della Chiesa metropolitana, che si definiscono nel documento Comites Vallarum Bregni et Valentine, che poi sarebbe la Valle Ventina, anche se il notaio l'ha scritto al rovescio, nominarono Galeazzo II, che aveva già il titolo di vicario imperiale, potestas in temporalibus con omni gladi potestati, cioè con la completa giurisdizione civile e criminale, nelle suddette valli, con l'incarico anche di ridurre all'obbedienza dei canonici le universitates delle valli stesse che non riuscivano, di quei canonici non riuscivano a farsi obbedire. Nel 1364 a Galeazzo fu conferito il merum et mixtum imperium et gladi potestate nec non jurisdictionem omnimoda imperialem, già detenuti dall'arcivescovo sulle terre e sui luoghi di Bellano, Dervio, Teglio, Valsassina, Galiate, Valsolda, Desio e Vergante, così indicati in quest'ordine nel documento. Vergante era oltretutto il territorio da cui derivavano i Visconti come famiglia. Anche per quanto concerneva l'affitto dei beni della mensa civescovile nelle suddette terre e località, come pure in Valtravaglia, ad Agno, a Varese e a Brebbia, si rileva la presenza in coppia del vicario dell'arcivescovo e del negoziorum gestor del signore che esigono il versamento di quanto dovuto in fitti, decime, condanne, censi, frutti, eccetera. Ecco, a maggior precisazione, forse così qualcuno può fare il collegamento, si ricorda che in quel periodo era arcivescovo Guglielmo de Pustella e il vicario arcivescovile era Tommasolo de Pustella. C'era un certo qual così interessamento incrociato. Tornando alla scuola Quattuor Mariarum, essa, pur rivendicando in continuazione il patrimonio lasciatole da Bernabò, che era molto male amministrato, non giunse ad ottenerne il possesso che molto avanti nel tempo, per un complesso di cause, non ultima la riforma ospedaliera attuata dall'arcivescovo Rampini. Anche Luchino Novello, figlio di Luchino, povero disgraziato erede, facendo testamento nel 1399 a Venezia, dove era esule, si ricordò della scuola e la nominò tra gli esecutori del testamento stesso. Nel 1368 comparve, fondato da 25 ricchi mercanti, il Consorzio della Misericordia, la cui istituzione danneggiò in modo grave le finanze della scuola Quattuor Mariarum, attirando la maggior parte della beneficenza cittadina e soprattutto quella dei ceti più elevati che vi vedevano, più che nella scuola, un ente in grado di garantire con il carattere elitario della sua amministrazione la beneficenza elemosiniera. Si è detto tra parentesi che al tempo di Gian Galeazzo Visconti la scuola si trasformò anch'essa per necessità in un luogo pio retto da 40 persone che si rinnovavano per elezione diretta, cioè gli stessi sceglievano chi doveva succedere loro. È del 1385 una concessione di Bianca Maria Visconti, vedova di Galeazzo II, che conferma una precedente esenzione da dazi, pedaggi, gabelle per le merci introdotte a Milano a scopo benefico a tre mercanti milanesi amministratori della Misericordia a nome di tutti gli altri rettori. Si trattava di 200 moggi di frumento, quindi per il pane bianco, 200 moggi di mistura per il pane, appunto di mistura che era quello più comunemente usato, 60 plaustri di vino e 10 pezzi di tessuto grosso di lana. E questo era evidentemente in quell'anno l'entità della beneficenza fatta ai bisognosi. L'esenzione venne confermata nel 1388 da Gian Galeazzo e il documento relativo reca l'elenco di coloro che in quell'anno l'amministravano, tutti i cittadini e tutti i mercanti di Milano. Lo stesso Gian Galeazzo nel 1391 ordinò agli ufficiali del dominio di non permettere ad alcuno di contestare o trattenere beni testamentari legati al consorzio, qui detto espressamente istituzione caritativa, quando il pretendente avrebbe potuto esercitare i suoi diritti su altri beni della medesima eredità, normativa che poi difficilmente veniva seguita. Comunque, tale decreto fu confermato da Giovanni Maria nel 1405, successore di Gian Galeazzo, il quale nel 1409 stabilì che avessero pieno valore ai fini dei lasciti, ai luoghi pii, agli ospedali, eccetera, le ultime volontà pronunciate alla presenza di un sacerdote o di due laici anche nel caso degli usurai, salvo il diritto dei terzi ad esigere la restituzione delle usure. ad esempio, in cause analoghe, ad esempio nel 1416 per la misericordia, il duca diede sempre ragione al luogo pio anche annullando sentenze precedenti. Così vennero sempre rinnovate le esenzioni per le merci di cui si è detto, e le esenzioni di questo genere, che rientravano nei poteri del Signore, furono sempre molto numerose, in quanto erano di poco danno i visconti, essendo per lo più dazi e gabelle dati in appalto a terze persone. Non ci rimettevano granché. Se ne contano, ad esempio, dal 1334 a favore delle grange Clavallensi di Vico Maggiore di Campomorto, i cui abitanti furono esentati da qualsiasi tassa forese del sale. Nel 1339 ancora Chiaravalle ottenne dall'arcivescovo Giovanni di portare in città annualmente merci esenti per il valore di lire 60 di terzoli. Nel 1353 sempre i monaci di Chiaravalle ebbero ancora da Giovanni il permesso di introdurre per proprio uso pane e farina nella loro casa di Milano. Altri interventi, ma sempre rientranti nell'esercizio dei poteri ducali, furono quelli effettuati, o signorili o poi ducali, ad esempio da Gian Galeazzo nel 1399 sull'ospedale di Santa Croce di Porta Ticinese perché accogliesse le prostitute pentite, e sempre nello stesso anno l'incarico dato ai 12 di provvisione di formare una commissione di cittadini con lo scopo di studiare un progetto di ospedale pauperum come quello di Siena, oppure l'intervento del 1404 da parte di Giovanni Maria a favore dei frati della Certosa di Pavia in contrasto con Sur Leone de Pusterla per il possesso del fondo di Carpiano donato da Gian Galeazzo, o quelli ancora relativi a concessioni di vendite o di affitto ultranovennale di beni in deroga alla norma esistente in proposito, oppure ancora di permute di cui il Duca doveva approvare la congruità per l'ente ecclesiastico e luogo pio permutante. Tra tutti ricordo quella a favore dei frati agostiniani chiamati frati neri del convento dell'ospedale nuovo detto di Donna Buona, perché era in causa il tesoriere ducale Vitaliano Borromeo, il quale ricevette il diretto dominio delle terre che l'ospedale possedeva a Mirazzano e a Fiorano, da lui già tenute in enfiteusi con un affitto annuo di 60 fiorini. Il cambio avveniva con altri beni posti in varie località, la cui rendita annua era superiore e quindi a vantaggio dell'ente. Va fatto ancora presente che in genere la controparte dell'ente ecclesiastico o del luogo pio era rappresentata da persone del ceto di governo, sulle quali si andava via via concentrando l'attività di beneficenza o comunque della elite milanese. Ancora un esempio, nel 1441 Filippo Maria Visconti dava il suo assenso all'istituzione di un consorzio benefico patrocinato da Bernardino da Siena, da Giovanni da Capistrano e gestito dal Terzo Ordine Francescano, stabilendo che la chiesa di cui era prevista la costruzione dovesse essere ampia e magnifica. Tuttavia, come già era accaduto per il Duomo con Gian Galeazzo, lo vedremo tra breve, non vi fu da parte del Duca un intervento finanziario diretto. Il consorzio del Terzo Ordine ebbe inizio e continuò a crescere con le offerte dei privati. Due decreti ducali del 1445 e del 1446 lo equipararono alla scuola Quattuor Mariarum e alla Misericordia. Le successive dolorose vicende dell'ente esulano cronologicamente da questo periodo. Un altro aspetto degli interventi viscontei, che può essere inteso come caritativo in senso più lato, va preso in considerazione ed è quello relativo alla fondazione e dotazione di cappelle, chiese e monasteri. Si afferma così il concetto di potenziamento della Chiesa ambrosiana quale parte integrante del dominio prima e dello Stato poi, perché Milano fosse all'altezza dei suoi signori e desse loro lustro e prestigio. A questo proposito si è già detto gli arcivescovi, già ricordato le loro fondazioni. Per gli altri visconti si possono ricordare nel 1336 il completamento della chiesa detta di San Gottardo, cappella di palazzo ad opera di Azzone, che la fece officiare dai francescani, la protezione accordata nel 1403 da Gian Galeazzo a Santa Maria di Monte Oliveto di Baggio, fondata nel 1399 da Balzarino Pusterla, potente rappresentante del gruppo di governo visconteo e affittuario di molti beni ecclesiastici, o quella data nel 1433 da Filippo Maria alla congregazione cassinese di San Pietro di Gessate. Gian Galeazzo protesse anche gli antoniani, installatisi a Milano forse ancora al tempo di Ottone, e con il suo aiuto vennero costruiti la nuova chiesa ed il convento, così come protesse i gerolamiti che avevano messo sede a Milano nel 1401. Ma le due fondazioni più significative che ebbero vita nel periodo di Gian Galeazzo furono la Certosa di Pavia, concepita come sepolcro ducale, non riguarda Milano ma riguarda Gian Galeazzo, e quindi per libera scelta del principe, e la cattedrale di Santa Maria Nascente, ossia il Duomo. La Certosa, iniziata forse nel 1396, fu ampiamente dotata di beni, così da avere una rendita annua di tale entità da poter destinare 10.000 fiorini d'oro, non di conto stavolta, alla beneficenza, a favore però dei soli laici, e questa è una precisazione molto chiara. I beni donati personali di Gian Galeazzo e della famiglia si trovavano a San Colombano e a Grafignana e in molte altre località come Magenta, Boffalora, Carpiano, Trazzano, Vigano, eccetera, e la sola possessione di San Colombano e Grafignana sembra desse una rendita annua di 5.500 fiorini. Quanto al Duomo, da tempo si era posto il problema di restaurare o riedificare la vecchia cattedrale romanica molto danneggiata dagli eventi nel corso dei secoli. E nel 1385, quando furono iniziati i lavori, era divenuta un'impresa che aveva una sua precisa collocazione all'interno dell'opera di consolidamento del dominio e si legava bene all'idea del principe saggio e amante dei sudditi, quale desiderava essere considerato Gian Galeazzo e quale appariva nelle esaltazioni dei letterati di corte. La partecipazione del duca alla costruzione del Duomo ebbe aspetti diversi, riconducibili alla sua figura di principe, nonché di fidelis e di buon cristiano, donazioni delle cave di marmo di Candoglia, privilegi relativi ad esenzioni di dazi di consumo e di transito, alle queste da effettuarsi nel territorio del dominio, alle elemosine dei paratici cittadini in occasione della festa della Madonna l'8 settembre. Vi fu solo qualche elemosina personale, ben poco direi, però il Visconti permise che si procedesse nei confronti dei debitori dei crediti della fabbrica come si procedeva contro quelli della Camera del Signore, nei protessi, legati testamentari e l'assunzione dell'eredità. Tuttavia il Duomo non fu citato nel suo testamento, mentre vi appare la Certosa sua fondazione prediletta. Anche se le notizie che qui ho presentato, raccolte attraverso la documentazione esistente sul periodo visconteo, non sono moltissime, ed è probabile che attraverso gli atti notarili altre ne vengano, ed è probabile anche che gli interventi siano stati più numerosi di quello che qui si è detto, oltretutto ho fatto solo delle esemplificazioni, mi sembra egualmente possibile valutare l'apporto dei primi signori di Milano alle opere caritative cittadine. Come ho già fatto osservare, si tratta di beneficenza legata al potere e nella quale uno sguardo va dato al povero e un altro ai vantaggi di immagine che se ne possono ricavare. Tuttavia vi è forse qualcosa di più, traspare qua e là un'adesione cosciente agli aspetti dell'assistenza ai bisognosi e agli ammalati che erano sì, ad un certo momento come ha rilevato in altra sede Giuliana Albini, attinenti ai problemi sempre più gravi di ordine pubblico, ma che era necessario venissero accolti dai duchi anche nel loro fine caritativo. Gli anni seguenti, quella della Repubblica Ambrosiana e del Ducato Sforzesco, non condussero però a più consistenti presenze dello Stato nei confronti di quelle strutture pubbliche assistenziali che sarebbero divenute con il tempo, ma con molto tempo, una delle principali caratteristiche della Milano benefica e dei milanesi. Grazie.